Buongiorno a tutti, oppure ben ritrovati se non è la prima volta che ci ascoltate. Io sono Chiara e vi do il benvenuto a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia politica e cultura cinese. Oggi partiamo da una notizia recente. Poco più di 10 giorni fa, fine novembre, una nota diffusa dal governo cinese ha annunciato di aver respinto con successo navi americane di passaggio nelle loro acque territoriali. Le controparti americane ovviamente non hanno aspettato a far avere al mondo la loro risposta e hanno specificato che non c'è stata nessuna azione di questo tipo. Le navi americane, non stavano entrando nelle acque territoriali di nessuno, stavano passando vicino a isole che fanno parte dell'arcipelago del Mar Cinese Meridionale, su cui gli Stati Uniti d'America mantengono la neutralità rispetto a quale degli stati circostanti abbia sovranità su di loro, ma non esitano ad esprimersi sul fatto che quelle sono acque su cui vige il diritto di passaggio e quindi loro in realtà non stavano infringendo la sovranità di nessuno. Perché partire da questa notizia? Perché questa notizia è l'ultimissimo atto di una soap opera che va avanti da più di 50 anni, che si consuma attorno a quelle che definire isole è spesso e volentieri un esercizio di immaginazione. Nel South China Sea ci sono tutte queste isole contese, che sono le Spratlys, le Senkaku, le isole Paracel, che sono appunto oggetto del desiderio di tutti gli stati che si affacciano lì attorno, quindi Filippine, Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Vietnam, Malesia, addirittura anche il Brunei, che non ha avanzato pretese sulle Spratly, ma ha dichiarato una zona economica che include uno degli atolli che fanno parte delle Spratly e che sono importantissime, perché il fatto di averle o meno nella propria area di giurisdizione dà il diritto a quelle che sono le risorse contenute nelle acque e nel terreno sotto il mare, insomma in quella che è la crosta marina, di quelle zone. Quindi stiamo parlando di pescaggio, cibo, ma soprattutto di quel bene di cui tutti gli stati sono sempre più affamati, che sono le risorse energetiche. C'è un punto di svolta in questa soap opera, che è un report pubblicato dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Asia. Infatti dopo 2 anni di intense ricerche, parliamo del 1968-1969, la Commissione delle Nazioni Unite raggiunse la conclusione che si poteva affermare con un certo grado di certezza che nel letto oceanico ci fossero risorse di idrocarburi, in particolare nella parte di letto oceanico compresa tra Taiwan e il Giappone. E da quel momento quelle che erano contese di sovranità, che è sicuramente un tema molto importante per tutti gli stati, su cui però nessuno aveva mai davvero pensato di fare dei seri passi in avanti per ottenere il controllo delle isole, è diventato un gioco alla arraffa arraffa, perché tutti vogliono le risorse energetiche in primo luogo, le risorse in termini di pescato, ma soprattutto il fatto di poter includere le acque nelle acque territoriali e quindi poter decidere chi passa e chi no da lì. La nostra storia comincia nel 1895, è la fine della prima guerra sino-giapponese, che termina con il trattato di Shimonoseki, con cui il Giappone ottiene Formosa, o l'isola di Formosa, oggi nota a tutti semplicemente come Taiwan. Con l'isola di Formosa pare che il Giappone ottenga anche la gestione delle isole Senkaku, che in cinese si chiamano Liaoyu. Queste isole però non sono menzionate nei trattati, si danno per scontate. Questo dettaglio è molto molto importante per quelle che diventeranno le rivendicazioni post 1970. Infatti, se le isole fossero state storicamente oggetto della sovranità di uno stato o dell'altro, l'erede moderno di quello che era l'impero cinese o l'impero giapponese potrebbe infatti vantare dei diritti storici su queste isole. La Repubblica Popolare Cinese ovviamente oggigiorno sostiene la tesi secondo cui le isole facevano parte del territorio cinese, sono state cedute con il trattato di Shimonoseki, ma poi sono state riavute dalla Cina una volta finita la Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone è stato costretto, da cause di forza maggiore, come l'aver perso la guerra, a restituire tutti quei territori che aveva annesso negli anni precedenti la guerra e poi durante la guerra. Il Giappone invece sostiene che le isole Senkaku fossero parte del territorio da lui amministrato già dal gennaio 1895, e quindi che non facessero parte dei territori da restituire, e quindi che il Giappone moderno vanti su di loro dei diritti. Facciamo un salto in avanti nel tempo, 1937. Il 1937 è l'annus horribilis, potremmo dire, della Cina pre-seconda guerra mondiale, in realtà uno dei tanti anni orribili, però è l'anno dell'incidente del ponte Marco Polo, che è un incidente orchestrato dall'esercito giapponese per poter avere una scusa, un casus belli, per invadere la Cina. Da lì comincia l'invasione del territorio cinese via terra che via mare. Infatti il Giappone invade prima gli arcipelaghi del mar cinese del sud, quindi oriente, occidente, sono est e ovest, vabbè, insomma, abbiamo capito, non sono mai stata brava ad orientarmi, perdonatemi, neanche gli scout mi hanno aiutata. Comunque, arrivate in queste isolette, nel dicembre del 1938 le forze giapponesi arrivano sulle isole Spratly. Le isole Spratly, che sono tra le isole contese oggi, si trovano a nord della Malesia insulare e a metà strada tra il Vietnam e le Filippine. Si trovano in un'area di 409.000 km² e sono per lo più sommerse, quindi non sono neanche delle isole. Se noi guardiamo la definizione di isola che c'è nel diritto del mare, un'isola è un territorio che, indipendentemente dalla marea, è sempre visibile e che può ospitare degli insediamenti umani di lungo periodo, permanenti. Ci sono forse 12 isole principali che potrebbero potenzialmente ospitare la vita umana, nessuna di loro però ha insediamenti umani permanenti sopra. Arrivate su queste isole Spratly, il Giappone conquista Hainan, che è letteralmente è l'isola del mare del sud, isola cinese, e da lì si muoverà verso le coste cinesi. La conquista giapponese continua, si espande per tutta l'Asia finché non arriviamo al 45, quando, in seguito all'uso di due bombe nucleari, il Giappone si arrende e gli Stati Uniti controllano il Giappone. Sotto il controllo giapponese, al Giappone viene confermato il controllo delle isole Ryukyu, e si dà per scontato che con le isole Ryukyu arrivino le isole Senkaku. Le Senkaku sono altri 5 atolli abbastanza grandi. Su uno di loro c'è addirittura una casetta, è stato poi comprato dal governo giapponese, ma ci arriveremo dopo. Comunque, insomma, gli Stati Uniti d'America acconsentono che il Giappone ottenga queste isolette. Bontà del loro cuore? Assolutamente no. Le isolette sono un punto perfetto per controllare i passaggi navali, sia americani che di tutti gli altri paesi che transitano lì in zona. Le Ryukyu sono anche abbastanza vicini alla Russia, che all'epoca aveva già vinto il ruolo di nemesi degli Stati Uniti d'America. Tra il 47 e il 48, nel mezzo della guerra civile, il partito nazionalista cinese, il Kuomintang, decide di definire un confine marittimo per la Cina. Questo confine marittimo comprende anche le isole Senkaku, che in cinese si chiamano Diaoyu, e usano una le 11 dash lines, quindi per il diritto del mare noi si misurano le distanze per i confini in dash lines. Loro decidono di usare questa distanza di 11 linee e comprendono anche il golfo di Tonkin. Una volta persa la guerra, il Partito Comunista Cinese ridefinisce il confine e lo ridimensiona in piccolo. Le Senkaku lo ridimensiona in piccolo e quindi le Senkaku non sono più palesemente parte del territorio reclamato. Tuttavia, il governo cinese dirà che questo confine delle nove dash lines, che, con cui tra l'altro perdono il golfo di Tonkin, perché viene tagliato fuori, sarà la base storica per le loro pretese di sovranità su queste isole. Il Trattato di San Francisco del 1951 obbliga il Giappone a rinunciare ufficialmente a tutte quelle che erano le sue conquiste territoriali fatte durante la guerra. Quindi abbiamo Taiwan, la penisola di Corea, le isole Pescatore, le isole Spratly. Non si parla però delle Senkaku, che si dà per scontato di nuovo che appartengano alla prefettura di Okinawa. Prefettura di Okinawa che in quel momento è sotto il controllo americano, ma tornerà un giorno sotto il controllo giapponese e con essa anche le Senkaku. Tutti questi dettagli, che sembrano essere ridondanti, diventeranno invece importantissimi 30-40 anni dopo, quando comincerà la battaglia legale per dimostrare chi ha il diritto alla sovranità su queste isole, perché parte della sovranità risiede anche nel fatto che gli altri me la riconoscano. La sovranità è un po' come la leadership: se tu dici da solo di avere sovranità o leadership, probabilmente non ce l'hai, funziona solo quando te la riconoscono gli altri. Comunque, nel 1972 il Giappone si vedrà restituito a Okinawa e con esse il diritto di amministrarla e con esso anche il diritto dovere di amministrare le isole Senkaku. Nel frattempo gli Stati Uniti stringono patti di sicurezza bilaterali con tutti gli stati della regione che non sono ancorati al campo sovietico. Quindi nel 1951 stringono un trattato di mutua difesa con le Filippine e nel 1960 un trattato di sicurezza, il trattato di sicurezza tra America e Giappone. Con questo trattato gli Stati Uniti dichiarano che le Senkaku sono incluse nella zona coperta dal trattato di difesa, ma ci tengono a precisare non supportano in nessun senso le pretese avanzate dal Giappone per quel che riguarda la sovranità. Anche questo è un dettaglio molto importante e che ricorre nella storia. Quindi gli Stati Uniti d'America infatti si espongono in queste questioni solo nella misura in cui l'essere coinvolti permette loro di salvaguardare la libertà di navigazione, che è uno dei pilastri del loro dominio mondiale. L'essere superpotenza per gli americani passa dal controllo dei mari, ma non riconoscono pretese avanzate da nessuno degli alleati, tantomeno dei non alleati. Questo perché riconoscere la difesa di uno dei soggetti coinvolti significherebbe alienarsi tutti gli altri, ma poi anche nel momento in cui un terzo soggetto decidesse invece di andare a reclamare con la forza le isole contese, l'aver riconosciuto la posizione del secondo stato obbligherebbe gli Stati Uniti ad intervenire in qualche modo. Invece gli Stati Uniti vogliono decidere se, quando, come, dove essere coinvolti e anche se, quando, come, dove far coinvolgere gli altri, perché sono i benefici dell'essere una superpotenza. Arriviamo al biennio famoso di cui già menzionato prima, ovvero il 68-69, quando viene proclamato con un buon grado di certezza che ci sono risorse energetiche sul fondale marino. Nel 70 il Giappone, Taiwan e la Corea del Sud danno il via a un progetto di esplorazione congiunta del Mar Cinese Meridionale. Ecco come si chiamava, Meridionale. Che però non aggrada particolarmente Pechino, che nel 70 comincia ad asserire con più forza la propria sovranità sulle Senkaku, o Yaoyu, appunto. Il grande ostacolo però che la Cina degli anni 70 deve affrontare nel cercare di portare avanti mantenere, rinforzare, imporre la propria posizione è la presenza degli Stati Uniti d'America nella zona. Negli anni 70, infatti, la Cina aveva un enorme problema strategico, ovvero aveva rotto le relazioni con l'Unione Sovietica, che era il suo grande protettore sulla scena internazionale, e aveva bisogno di riconciliarsi in qualche modo con gli Stati Uniti d'America, pena la propria sopravvivenza. Non era così forte da poter vivere senza un protettore, che fosse una superpotenza. Quindi quando con il trattato del 71 che fa ritornare l'isola di Okinawa al Giappone, la Cina e anche Taiwan, la Repubblica Popolare Cinese e anche Taiwan protestano formalmente e reiterano di nuovo la loro posizione, mentre il Giappone legge questo trattato come una forma di supporto alla propria posizione. Gli Stati Uniti stanno zitti. Perché stanno zitti? Perché stanno lavorando dietro le quinte al reapproachment con Pechino, che avviene nel 72. Questa amicizia ritrovata tra Pechino e Washington ha un riflesso positivo sulla calma sulla zona, e quindi l'aumento drastico negli scambi economici tra Tokyo e Pechino serve a far descalare la situazione nelle Senkaku. Non potendo quindi inimicarsi il Giappone, la Cina guarda tutte le altre isole che sono contese con i vicini e volge la sua attenzione alle isole Paracel. Le isole Paracel sono circa un 130 isole fatte di coralli, piccoli scogli, piccole barriere. Si trovano 400 km ad est del Vietnam centrale e a circa 350 km a sud-est dell'isola di Hainan. Sono isole che sono reclamate al momento, ancora oggi, dalla Repubblica Popolare Cinese, da Taiwan e dal Vietnam, e oggi Pechino ha circa 1000 soldati stanzionati in modo permanente su queste isole. Nel 74 comincia l'avventura cinese nelle isole Paracel, che le reclama e poi le occupa. Quindi navi e soldati cinesi prendono il controllo di una stazione vietnamita e si piantano lì. Il Vietnam decide quindi, un po' per protesta, un po' per riaffermare la propria posizione di forza, di occupare alcune delle isole Spratly. In mezzo a questo calderone di isole occupate, di azioni militari e di gara chi fa la voce più grossa, viene creata nel 1982, finalmente, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare, la cui sigla in inglese è UNCLOS, UNCLOS in italiano. E la risoluzione, l'UNCLOS porta ad avere quindi una risoluzione su che definisce quelli che sono i diritti e i doveri delle nazioni, non solo nelle acque territoriali, ma nelle ancor più contese zone economiche speciali. La Repubblica Popolare Cinese, pur essendo parte dell'UNCLOS, comunque negli anni a venire sceglierà di sostenere i propri la propria posizione usando dei metodi per marcare le acque territoriali che non sono in linea con quelle della convenzione. Questo lo dobbiamo dire. Il 14 marzo del 1988 c'è un altro scontro tra la Repubblica Popolare Cinese e il Vietnam. Quindi nelle isole Spratly e al Johnson Reef c'è uno scontro tra le due marine e la navi cinesi fanno affondare tre navi vietnamite e in questo incidente muoiono 74 marinai. È il primo di una serie di scontri non esattamente occidentali che avvengono per la sovranità su queste isole. L'anno è molto importante, è il 1988, Deng Xiaoping sta portando avanti le sue riforme che hanno spostato il focus economico sull'apertura e la cooperazione e quindi geograficamente il focus si è spostato sulle coste. Dal punto di vista più strettamente amministrativo, di quello che serve per sostenere la crescita delle zone economiche speciali, serve energia, quindi con l'inizio delle riforme di apertura la fame energetica cinese cresce in modo esponenziale e quindi l'assicurare da un lato la difesa delle coste ma soprattutto una fornitura di energia costante diventa imperativo per la Cina e infatti gli sforzi cinesi di assicurarsi questa supply di energia si fanno sempre più intensi ma anche sempre più palesi e agguerriti. E giriamo il foglio della mia timeline. A febbraio del 92, per supportare un po' di più la propria posizione, la Repubblica Popolare Cinese emana la legge sul mare territoriale, con cui la Repubblica Popolare Cinese decide fa pubblico il proprio diritto alla sovranità all'intero Mar Cinese meridionale, che comprende anche la zona delle Senkaku, anche se le Senkaku sono, a voler essere proprio tecnici, nel Mar Cinese orientale, però comunque di fatto si accaparra tutta la zona mettendola sotto l'etichetta di Mar Cinese meridionale, si piglia tutto. E usa uno dei metodi che non vengono supportati dalla legge dalla UN Convention on the Law of the Sea, perché usa come base dei diritti storici che risalgono alla dinastia Xia, che è la seconda dinastia mitica ad aver regnato sulla Cina, che si stima abbia regnato nel paese tra il XXI e il XVI secolo avanti Cristo. La Convenzione sulle leggi del mare impone invece che i diritti storici siano verificabili. Capite quindi la discrepanza tra il metodo cinese e quanto richiesto dalla Convenzione firmata. A gennaio del 96 c'è un secondo scontro, il Mischief Reef Incident. È una battaglia di dura navale di circa 90 minuti tra navi cinesi e navi filippine. È il primo vero confronto militare che segue tutti i paradigmi del caso tra la Repubblica Popolare Cinese e un membro dell'ASEAN che non sia il Vietnam. Questo scontro ha effetti geopolitici ed economici molto importanti. Infatti, da un lato, ravviva i legami, soprattutto militari, tra gli Stati Uniti e le Filippine. Dall'altro affonda quelle che sono le relazioni tra la Cina e le Filippine stesse e per alcuni mesi ci saranno anche delle importanti conseguenze economiche sul commercio tra i due paesi. Per cercare di calmare la situazione, ma soprattutto di prevenire ulteriori escalation nel futuro, gli Stati Uniti e la Cina firmano nel gennaio del 98 un accordo militare. Questo accordo militare serve a promuovere il dialogo difensivo tra le parti, ma anche a ristabilire una qualche forma di fiducia reciproca tra i due, i cui rapporti si erano congelati dopo i fatti di Piazza Tiananmen. All'epoca, quindi nel 98, molti erano convinti che questo accordo sarebbe servito a mantenere la stabilità della regione. La sua efficacia però è stata messa in dubbio nell'aprile del 2001, quando un interceptor F-8 cinese e una nave della Marina Militare Americana sono entrati in contrasto, ed è incidente che è risultato nella morte del pilota cinese, per cui poi è partita un'ondata di proteste immane in tutta la Cina. In un ulteriore tentativo di evitare di far partire una guerra per degli scogli, la Repubblica Popolare Cinese e l'ASEAN hanno firmato nel novembre del 2002 una dichiarazione congiunta sulla condotta delle parti nel Mar Cinese meridionali. Non è un patto cogente, ok? Non ha la forza di un trattato, però è una vittoria per tutte le parti, nel senso che dal punto di vista degli stati dell'ASEAN è comunque un impegno scritto e firmato che la Repubblica Popolare Cinese ha preso, ed è meglio che non avere nulla. E per la Cina è una vittoria perché il fatto che esista un patto che crea dei meccanismi che hanno il potenziale per risolvere le dispute territoriali nel Mar Cinese vuol dire che non c'è bisogno di chiamare in causa gli Stati Uniti. È il 2002. La Cina è una potenza in crescita che però dubita ancora di poter sfidare gli Stati Uniti d'America. Quindi per loro è una grande vittoria. La cosa sembra andare ancora meglio nel 2008, quando dopo anni e anni e anni passati a scontrarsi su chi avesse il diritto a sfruttare le risorse energetiche del Mar Cinese, Giappone e Repubblica Popolare Cinese siglano un accordo energetico congiunto con cui si accordano per esplorare insieme quattro punti diversi del mare alla ricerca di idrocarburi e poi a sviluppare i centri per l'estrazione, la raffinazione e la distribuzione insieme. Quindi, come dire, un po' in piccolo quello che ha fatto l'Europa, no, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Invece di farci la guerra per le risorse, ci mettiamo assieme e le condividiamo. Si decide di partire dal Tianwei-Tian, dal punto Tianwei-Tian, ma la Cina parte da sola nel 2009 a sviluppare questo punto. Quindi il Giappone protesta, minaccia addirittura di portare la Cina di fronte al Tribunale del Mare e il progetto di fatto affonda. A maggio del 2009 la Malesia e il Vietnam portano di fronte alla Commissione per i limiti della Continental Shelf, quindi della placca continentale, una domanda per poter modificare i propri limiti. Questa domanda viene vista dalla Repubblica Popolare Cinese come una sfida alla propria posizione e uno sforzo di rendere la disputa internazionale e quindi di volgere tutto il mondo contro la Cina. A giugno del 2010 la Repubblica Popolare Cinese diventa ufficialmente il più grande consumatore del mondo di risorse energetiche, tipo idrocarburi, posizione che prima avevano gli Stati Uniti d'America, e diventa anche un importatore netto. Lo stesso mese la segretaria di Stato Hillary Clinton dichiara che anche se gli Stati Uniti mantengono una posizione neutrale sul tema della sovranità nel Mar Cinese meridionale, ritengono invece che ci debba essere un accesso libero ai beni comuni dell'Asia, ovvero ai mari e quindi anche alle rotte. Il 2010 è un anno molto denso di eventi, perché poi a settembre, quindi 2 mesi dopo, c'è uno scontro tra una nave cinese e la guardia costiera giapponese. Il Giappone non ha un vero esercito. Ufficialmente il Giappone può avere solo capacità difensive, quindi non ha una marina, tecnicamente ha una guardia costiera. Detto questo, l'esercito cinese è così cinese-giapponese è così tecnologicamente avanzato che a fare il salto da difensivo a offensivo ci mette davvero poco. Comunque, questo incidente dà il via ad un'altra ondata di proteste anti-giapponesi accesissime per tutta la Cina. Infatti la guardia costiera giapponese arresta i marinai che erano a bordo della nave cinese. Quindi la Repubblica Popolare Cinese decide di protestare tramite un embargo non ufficiale, che però viene di fatto implementato, sui minerali rari che non vengono esportati in Giappone. Poi arresta 4 uomini d'affari giapponesi con l'accusa di essere entrati in una zona militare cinese e soprattutto fa saltare gli incontri tra Wen Jiabao e il primo ministro giapponese Nao Takan all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I rapporti resteranno congelati fino ad ottobre del 2010, quando i due si incontreranno accidentalmente a Bruxelles perché entrambi invitati a partecipare a dei lavori con l'Unione Europea, e quindi questo perché era l'unico modo in cui entrambi i paesi potevano risolvere la crisi e soprattutto gli effetti che questa crisi stava avendo sulle loro economie senza perdere la faccia in patria. Questo è l'altro grande problema di tutta questa disputa. Non è solo una disputa per la sovranità, tema importantissimo, e per le risorse economiche di pescaggio, altrettanto importanti. A complicare la situazione c'è il fatto che per gli elettori di tutti i paesi coinvolti, o non elettori ma semplici cittadini per quel che riguarda la Repubblica Popolare Cinese, questa è una di quelle questioni su cui il governo deve per forza portare a casa delle vittorie se vuole avere qualche chance di sopravvivenza, e questo limita tantissimo le possibilità di gestione e di risoluzione delle crisi, perché non si può fare in modo di deescalare la situazione senza perdere la faccia in patria. Continuano quindi le incursioni delle navi cinesi in tutti i mari della zona, e dopo 5 incursioni navali nel territorio reclamato dalle Filippine, l'ambasciatore cinese viene convocato per ricevere una protesta ufficiale. A quel punto sia la Repubblica Popolare Cinese che le Filippine dichiarano che la dichiarazione del 2002, quella dell'ASEAN, è stata violata. Perché? Uno, perché gli altri sono entrati nelle sue acque territoriali, e l'altro perché no, queste sono le mie acque territoriali, nessuno mi può dire che cosa fare in casa mia. Il Vietnam porta avanti anche una lamentela formale contro la Repubblica Popolare Cinese, sempre nel forum ASEAN, e giusto per rinforzare un po' di più la propria posizione, le Filippine decidono di rinominare il Mar Cinese Meridionale come Mare Occidentale delle Filippine. Mossa che funziona, perché poi la segretaria di Stato Hillary Clinton, in più di un discorso di quell'anno, userà proprio questo nome per riferirsi alle acque. L'8 aprile del 2012 c'è un altro incidente navale tra le Filippine e la Repubblica Popolare Cinese, che è l'incidente dell'atollo Scarborough. Quindi su questo atollo ci sono dei pescatori cinesi, e per occuparsi di loro Manila manda una nave della marina. A quel punto la Repubblica Popolare Cinese manda la sua marina a monitorare l'area, e ad oggi le navi cinesi continuano a patrolling a fare la guardia a queste acque. Manila decide quindi di appellarsi a tutti i fori internazionali che le sono disponibili, quindi l'ASEAN e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare. E si appella addirittura agli Stati Uniti d'America. Tuttavia, le navi cinesi di fatto restano nel mare. Infatti, nel 2019 il presidente Duterte delle Filippine ammetterà pubblicamente che, pur essendo il mar cinese meridionale o mare occidentale delle Filippine, ufficialmente appartenente a Manila, è di fatto controllato dalla Cina. A giugno del 2012 il Vietnam decide di prendere esempio dalla Cina e viene approvata la Maritime Law, con cui esige che le navi straniere che passano nelle sue acque le notifichino il passaggio. In tutta risposta, la Repubblica Popolare Cinese annuncia che creerà una città, Sansha, sulle isole Paracel e che la amministrerà. Questo perché il fatto di controllare un territorio e amministrarlo a 360 gradi è un altro dei criteri che vengono usati dalla Convenzione della Legge del Mare per stabilire la sovranità su un'isola. Quell'anno i membri dell'ASEAN falliscono e per la nel rilasciare una dichiarazione finale del loro meeting. Si arenano su un punto che è includere o meno le pretese territoriali della Repubblica Popolare Cinese. Non riuscendo ad ottenere un accordo in nessun modo, l'ASEAN per la prima volta non rilascia una dichiarazione finale. Quell'anno l'incontro ASEAN era ospitato dalla Cambogia, paese molto molto vicino alla Repubblica Popolare Cinese, e più di un analista ritiene che la Cambogia abbia sfruttato la propria posizione per prendere tempo sulla questione, facendo poi di fatto saltare la dichiarazione finale e quindi impedendo a tutti di prendere una posizione congiunta contro il proprio partner, la Cina. Il 10 settembre del 2012, perché anche il 2012 è un anno bello intenso, il governo giapponese compra 3 delle 5 isole che fanno parte del gruppo delle Senkaku per 26 milioni di dollari americani. Ovviamente la mossa in Cina viene accolta con un'altra ondata di proteste e 2 giorni dopo il governo cinese annuncia di avere il controllo sulle isole e ridisegnando le linee del territorio marittimo che controlla. Poi, il 25 settembre, quindi in realtà 2 settimane dopo che l'acquisto, il Liaoning, che è la prima nave portaerei della Repubblica Popolare Cinese, viene mandata a pattugliare le acque anche attorno alle Senkaku, giusto per rinforzare un po' di più il messaggio. Stufa delle pretese cinesi, Manila decide di chiedere un arbitrato alle Nazioni Unite riguardante la disputa territoriale con la Cina. La Repubblica Popolare Cinese rifiuta l'arbitrato. Tuttavia, avremo poi il risultato il 12 luglio del 2016, quando il tribunale si esprimerà in favore delle Filippine. A quel punto però sarà troppo tardi perché, come abbiamo già anticipato prima, di fatto quella zona è controllata dalle navi cinese. In seguito alla richiesta di arbitrato portata avanti da Manila, il Giappone offre, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, di aiutare militarmente uno stato asiatico. Alla luce del suo comportamento orribile. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, il Giappone ha sempre evitato di farsi coinvolgere in affari militari nella regione asiatica, anche quando ha partecipato alle azioni militari sotto l'egida ONU. Infatti, ha sempre evitato di inviare i propri soldati nelle zone asiatiche proprio per evitare di triggerare il trauma di quella che è stata l'occupazione giapponese. Tuttavia, si offre a maggio del 2013 di aiutare Manila a pattugliare le acque territoriali filippine per evitare che le navi cinesi ci entrino e ci restino. Lo stesso anno la Repubblica Popolare Cinese dichiara una zona di identificazione aerea che include le isole Senkaku, quindi non solo pattuglia e controlla le acque, ma chiede anche a tutti gli aerei non commerciali che entrano in questa zona aerea di identificarsi. In tutta risposta, la Repubblica di Corea, quindi Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone mandano i loro aerei militari a pattugliare la zona. A seguito di questo calderone di eventi che si avvicina sempre di più al punto di ebollizione, gli Stati Uniti e le Filippine siglano nel 2014 un nuovo patto difensivo. Da questo momento in poi è un costellarsi di da un lato di scontri e di azioni che non fanno altro che alzare la tensione e la temperatura, e dall'altro di tentativi di trovare dei meccanismi di risoluzione pacifica della questione che non vanno da nessuna parte. Infatti, a maggio del 2014 c'è l'ennesimo scontro tra le navi cinese e vietnamite, che fa scatenare delle proteste anticinesi in Vietnam. Il 10 settembre del 2014 il presidente Xi per la Cina e Abe per il Giappone si incontrano e siglano un accordo in 4 punti che cerca di aumentare le misure diplomatiche per la sicurezza e per gestire le crisi nella zona delle Senkaku. Di fatto però anche questo accordo non andrà molto lontano. Intervengono gli Stati Uniti d'America, quindi iniziano a tirare dentro i pezzi da 90, che mandano le loro navi militari a pattugliare le acque attorno alle isole dove si è stanziato l'esercito, la marina militare cinese, e dove ha non solo costruito territorio artificiale per rendere anche gli atoll abitabili, ma soprattutto ci ha messo delle basi militari. Per la Repubblica Popolare Cinese questa è una provocazione seria che non può essere accettata. Gli Stati Uniti però continuano a pattugliare lì, forti del fatto che gli Stati Uniti non sono le Filippine, e quindi la Cina può tranquillamente cacciare la marina filippina dalle acque, ma non può cacciare gli Stati Uniti. Quindi in risposta Pechino decide di installare dei missili nelle sue basi sulle isole Paracel. Gli Stati Uniti protestano dicendo che questo è il momento in cui la disputa viene ufficialmente militarizzata. Prima infatti erano tutti scontri che potevano in qualche modo essere ridimensionati per cercare di tirarsi indietro, ma da questo momento in poi ci sono dei missili, è una disputa anche di stampo militare. A far abbassare la tensione ci pensa stranamente il presidente Duterte, da cui nessuno se lo sarebbe mai aspettato, che dopo aver constatato che di fatto le acque sono controllate dai cinesi, decide di bandire l'attività della pesca nella zona di Scarborough, quindi elimina dall'equazione uno degli elementi di contesa con la Cina. La cosa purtroppo non è sufficiente, infatti a dicembre dello stesso anno la Repubblica Popolare Cinese ottiene cattura un drone sottomarino americano. Gli Stati Uniti sostengono ad oggi che questa cattura sia stata illegittima in quanto il drone non era nelle acque territoriali cinesi, però sono acque che la Cina reclama come proprie e quindi si sente libera di fare quello che vuole lei. E a maggio del 2018 un bombardiere cinese atterra su una delle isole controllate dalla Cina nel Mar Cinese Meridionale, proprio per rimarcare come la questione si stia sempre di più militarizzando e come il fatto che gli Stati Uniti siano coinvolti non è più una garanzia utile per evitare un conflitto armato. Un mese dopo, quindi, neanche perché è l'8 giugno, praticamente 20 giorni dopo, il Giappone e la Cina provano di nuovo a implementare una misura per mantenere la salvaguardare la pace ed escalare le crisi, e quindi lanciano una hotline tra i due governi per evitare incidenti, in modo tale che le comunicazioni non siano mediate attraverso terzi soggetti, ma che i capi di Stato si parlino direttamente. Anche questa iniziativa di fatto è lì, esiste, però non sta fermando nessuno. Infatti a settembre dello stesso anno navi militari cinesi e americane quasi collidono, si scontrano. Dopo questo scontro militare con un potenziale nefando evitato per un soffio, il presidente Duterte dichiara che dopo aver avuto l'incursione di più di 200 navi cinesi nelle isole Spratly tra gennaio e marzo del 2019, dichiara che manderà comunque la propria marina a cercare di difendere le isole, anche se, e queste sono le sue parole, è una missione suicida, quindi una missione che non servirà a niente, ma bisogna tenere il punto. Fondamentalmente Duterte sperava che gli accordi economici con la Cina fossero sufficienti per cercare di contenere le ambizioni di Pechino, ma si è reso conto che no. In tutto ciò le navi cinesi continuano a girare indisturbate non solo nelle acque contese, ma anche in quelle che sono zone economiche amministrate da altri. Infatti il 3 luglio del 2019 una nave cinese entra nella zona economica speciale vietnamita e impedisce a navi vietnamite di installare una struttura per estrarre petrolio. Quindi continuando poi a fare la voce grossa e a fare tutto quello che vuole nelle acque. Neanche la pandemia da Covid ha fermato le ambizioni cinesi. Infatti, mentre il mondo era impegnato a cercare vaccini e cercare di far arrivare mascherine e respiratori e medicinali e a fare in modo che le catene di rifornimento del mondo non saltassero per aria, la Cina ha inviato navi per tutte le acque e ha addirittura, pare, perché questa cosa non è stata confermata ovviamente dalla controparte cinese, noi abbiamo solo la versione filippina, pare che abbia diretto il proprio sistema di controllo delle armi contro navi filippine sulle isole Spratly, quindi che fosse pronta ad aprire il fuoco. Non solo, hanno anche aperto due nuove stazioni di ricerca nelle isole Spratly, e dopo che il Vietnam ha avanzato una protesta ufficiale contro la presenza di vassalli cinesi che avevano affondato alcuni pescherecci vietnamiti, Pechino ha risposto creando due zone amministrative rispettivamente sulle isole Paracel e le isole Spratly, e ha annunciato che da questo momento sono ufficialmente sotto la sua giurisdizione e quindi sono sue. E non lo dice la Cina perché è cattiva, lo dice la convenzione sulle leggi del mare che hanno firmato tutti. Il Vietnam e le Filippine hanno denunciato questo fatto, continuano a protestare, di fatto però Pechino continua a controllarle. Mi rendo conto che è stata una carrellata lunghissima di eventi, di scontri tra pescherecci e battaglie per atolli, e complimenti per la pazienza e l'attenzione, che è davvero tanto. L'importanza di queste isole è vitale per quello che è il loro potenziale. Infatti lo scontro va facendosi non solo più caldo, più intenso, ma va militarizzandosi sempre di più, e mentre una volta i partecipanti, tutte le parti coinvolte, avrebbero preferito evitare lo scontro militare, perché c'era la superpotenza della zona, che erano gli Stati Uniti d'America, e nessuno voleva andare in guerra contro gli Stati Uniti d'America, adesso invece emergono sempre di più stati come la Cina che pensano di poterlo anche vincere uno scontro e che sfruttano il fatto che gli Stati Uniti d'America invece preferirebbero evitare uno scontro per degli scogli. Per il motivo, non perché non pensino che questi scogli siano importanti, ma perché i presidenti eletti in America devono rendere conto delle loro azioni al loro elettorato. E quindi, prima di muoversi, deve esserci una rottura, un'offesa a quello che è il diritto internazionale così grave da giustificare l'intervento in quello che è, presso quello che è il loro pubblico. Il loro pubblico domestico, sì. Ecco. Quindi sicuramente poi ci saranno altri eventi e prima o poi temo che ci sarà un incidente da cui non si potrà tornare indietro. Però insomma, per fortuna non è ancora andata così e siamo fermi ancora, come abbiamo visto, all'incidente di fine novembre a dichiarazioni e quindi ci auguriamo che resti così il più lungo possibile, visto che insomma trovare una soluzione in questo momento sembra molto molto difficile e che anzi l'unica cosa che sembra unire tutti gli stati della zona e gli Stati Uniti d'America, tranne la Cina, è proprio il fatto che nessuno vuole che il Mar Cinese Meridionale diventi, come l'aveva definito Shinzo Abe, il lago Pechino. Intento comune che rafforza molto la posizione americana in zona. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la settimana prossima. Buona serata.